16 dicembre 1971.
Ecco come certi concetti che i tempi addietro sono stati argomento di vostre discussioni e meditazioni diventano per voi più accessibili. Oserei dire sono assimilati. Quante volte vi abbiamo udito soffermarvi sul concetto del libero arbitrio? Quante discussioni! Sembra che quello che voi avete detto e quello che noi abbiamo risposto sia finito con l'eco delle parole pronunciate, ma in sostanza non è così. È rimasta in voi la possibilità di riprodurre questo concetto in termini più precisi e più chiari e a voi più comprensibili. Cosa vuol dire? Se da una visione prima estesa, diremmo una interpretazione estensiva, si è passati ad una restrittiva o viceversa. Cosa vuol dire se in questo momento in cui il concetto sembra essere messo più giustamente a fuoco e più chiaramente enunciato, la interpretazione è restrittiva e poi fra qualche tempo si propende invece per una estensiva? Non vuol dire, perché noi sappiamo che siamo nel mondo delle verità, punti di passaggio. Del resto, tutto il relativo è un punto di passaggio. Solo quando saremo, cioè esisteremo, e voi sapete che già lo esistiamo in termini assoluti, allora non si sarà più o non si è più vittime di questo illusorio trascorrere. Ma si è essenti esistenti nell'eterno essere che mai non cambia e tutto comprende. Sino a che siamo uomini, siamo soggetti a questa visione illusoria e che noi abbiamo visto essere al tempo stesso reale. Illusoria perché non costituisce la vera interpretazione di ciò che è o del fatto stesso che noi viviamo in termini reali. Reale perché noi sappiamo che questa illusione sembra tanto reale da produrre effetti reali. E non è un gioco di parole. Fino a che siamo nel mondo degli umani, siamo soggetti alla scelta, alla discriminazione. Voi avete parlato di libero arbitrio. Niente più di questo cade questa sera a proposito. Sì, libero arbitrio. Possibilità di scelta, di giudicare, di catalogare, di definire buono, cattivo, bello, brutto, oppure gradevole o sgradevole. Che buon profumo! Io ho udito parlare e dire che probabilmente un buon profumo in effetti è un cattivo profumo, e molto più giustamente, perché vi ho udito precisare che non si può parlare né di buono né di cattivo profumo. Ecco, noi guardiamo la natura, il mondo che ci affascina, ci circonda e del quale facciamo parte, e vediamo che alcune forme di vita, financo gli animali, accettano, cadono sotto certi fatti, senza definire buono o cattivo. Non hanno questa percezione, le forme elementari di vita. Facciamo un esempio più chiaramente illustrativo di quello che voglio dire. Voi siete tanto sensibili ai profumi, ho detto. Ebbene, voi vedete che certi animali sono sensibili ai profumi, agli odori, perché essi costituiscono per loro un richiamo, ma ignorano il cattivo odore nel senso dell'uomo. Esiste un profumo del cibo e richiama questo alla loro memoria, l'idea del mangiare, ma in sé non lo catalogano buono come un profumo gradevole per l'umano. Quell'odore richiama il cibo, ed è il cibo che è una cosa buona, non l'odore. L'altro richiama il sesso, e il sesso stimola a fare certe azioni, non è il profumo in sé. È il profumo, è l'odore che richiama l'azione. Altro ancora ricorda il terrore, ed allora si sa che quell'odore deve mettere in guardia, significa pericolo, e così l'animale rimane teso e pronto a fuggire. Mentre nell'umano il meccanismo è diverso, perché l'uomo giudica buon odore, cattivo odore, rifugge di odori anche indipendentemente dal loro legame a certe azioni. Un profumo è buono perché è buono, anche se non ricorda alcunché. Non è che un profumo sia buono per l'uomo perché ricordi il cibo, è vero? Dunque il meccanismo è diverso. Certo, voi dite, l'uomo è più evoluto della vita animale ed è giusto che sia diverso. Allora è più giusto, dunque, nella scala dei valori assoluti, se potessimo e volessimo farla, il giudizio dell'uomo, perché l'uomo rappresenta una forma di vita più evoluta dell'animale. E quindi il fatto che per l'uomo esistano buoni e cattivi profumi, cioè esista questa possibilità di giudicare in forma diversa dagli animali, è dunque questo un qualcosa di più importante nella scala dei valori assoluti. Ma, guarda strano, se noi andiamo al di là di quella che può essere la barriera dell'illusione, di ciò che appare e non ciò che è, noi vediamo che non esistono buoni odori in sé e in assoluto. Esistono delle sostanze che hanno la proprietà di eccitare certi organi del senso degli uomini, e che poi gli uomini possono, in virtù del loro giudizio soggettivo e particolare, giudicare buoni o cattivi. ma in assoluto non esistono profumi buoni o cattivi, come non esistono in fondo per l'animale. Allora vi è forse un capovolgimento di questi valori, di questa scala di valori assoluti che noi avevamo tentato di costituire? Chissà. Probabilmente no. E possiamo noi dire forse che, siccome siamo abituati a giudicare, abbiamo voluto fare questa scala di valori, giudicando dal punto di vista dell'uomo, che il modo di vita degli animali è in contrasto con le leggi della natura e del cosmo, o viceversa, se preferite, che l'uomo è in contrasto con le leggi della natura, già che si comporta in modo diverso dall'animale. Nell'una o nell'altra cosa, ognuno ha un suo ciclo di vita. Ognuno è soggetto alla stessa legge, la quale, voi sapete, si manifesta in modo diverso in ciascun piano di esistenza, a seconda della materia che costituisce questo piano. Ora, i vostri veicoli inferiori, che vengono abbandonati ad ogni incarnazione, lo sono perché solo in questo modo l'individuo può rinnovarsi ogni volta, può nuovamente nascere, nuovamente iniziare un ciclo alieno da tutte quelle strutture che si costituisce durante una esistenza. Ma questo così non è per la coscienza, perché la coscienza ha una sola nascita ed una sola morte. Il suo ciclo è unico rispetto ai molti cicli dei molti altri veicoli dell'uomo, siano essi fisici, astrali, mentali. E perché? Se così non fosse, l'individuo non avrebbe una sua una unità fondamentale. Se così non fosse, è logico che non vi sarebbe l'uno e i molti, ma i molti non esisterebbero per costituire un uno. Eh sì, anche nel relativo, che fino ad oggi noi abbiamo considerato di poco conto, di poca importanza, si rispecchia invece la natura dell'assoluto. Perché l'uno, se vogliamo parlare servendoci degli argomenti che voi avete trattato questa sera, l'uno, il corpo acasico, la coscienza, e di molti, gli altri veicoli, astrale, mentale, i molti che costituiscono ciascuno ogni esistenza dell'individuo, un'incarnazione. Ebbene, quest'uno non potrebbe esistere se non esistessero questi molti. E d'altra parte, i molti rimarrebbero fini a se stessi se non esistesse quest'uno, la coscienza, il corpo acasico. Noi abbiamo detto che la dualità costituisce l'atto più importante della divina creazione, pur sapendo che non esiste creazione. Ma così dobbiamo dire. Di questa finzione ci dobbiamo servire se vogliamo intendere, come le finzioni matematiche di cui avete parlato la scorsa volta. Ecco, noi adesso stiamo osservando tutto il quadro che poco a poco abbiamo costituito assieme a voi in funzione di questa dualità. E vediamo quanto questo sia strettamente connesso. quanto l'illusione stia alla realtà e la realtà all'illusione. E come tutto è vero, figli e fratelli, torni così bene. E come tutto sia essenziale, non già perché questa nuova visione rivaluta in un certo senso la vita dell'uomo o la vita nel piano fisico, ma perché così è e voi sentite che torna all'intimo vostro, laddove giudicate se una cosa è giusta o è errata. Ecco, se a questo punto qualcuno vi dicesse che l'assoluto, in ultima analisi, sperimenta se stesso, forse la cosa non sarebbe poi tanto così nuova e turbante. Perché voi vedete come il male e il bene siano scoloriti in termini assoluti, il buono e il cattivo, l'alto e il basso, come questo relativo che è composto da tante più cose brutte e cattive, secondo il giudizio dell'uomo, si riveli poi in termini più distaccati, non costretto da una così soggettiva visione, ma ben più freddo, se vogliamo, meno umano anche, certo, perché non tien conto degli uomini, tien conto del tutto, degli uomini, della vita naturale tutta, degli altri esseri viventi, e per questo meno umano, perché non pone più l'uomo al centro della natura, non dà più tanto credito ai suoi giudizi. Ciò che è buono o cattivo per l'uomo non lo è in senso assoluto, ma pure, anche se meno umano, questo nuovo modo di vedere dà al relativo un valore per il quale esso relativo è più collocabile nel quadro generale che vi abbiamo dato. È un relativo in un certo senso riscattato. Chissà che delle chiacchiere di questa sera ciascuno di voi trovi la risposta a certi interrogativi. Io me lo auguro. Certo si è che, benché cresciuti, non vogliamo scandalizzarvi. Ed allora vi rispondiamo solo quando vediamo che voi siete pronti per udire le nostre risposte. Pace a voi.